L'incontro di oggi è nato in una forma un po' agitata perché abbiamo dovuto spostare una relazione di questo esponente internazionale, Samir Khalil Samir, che oggi è in America, è stato spostato la prossima volta, che è il 4 giugno. Oggi parliamo invece del mutualismo, ma oltre all'assenza di Samir è assente anche il presidente del Dossetti, Giovanni Bianchi, che è al congresso nazionale delle ACLI. Pensava di riuscire a combinare la presenza qua al congresso nazionale, ma è stato precettato, ha dovuto andare al congresso. Manca anche il professor Zaninelli, perché l'altro giorno, purtroppo dall'altro giorno, non sta tanto bene, ha 86 anni. Noi l'avremmo rivisto, soprattutto qualcuno di noi l'avrebbe rivisto volentieri, perché l'ha avuto come professore di storia economica alla Cattolica. Per me è stato anche il mio primo capo ufficio al sindacato, è lui che mi ha assunto alla CIR, quindi per me era anche un piacere. Fra l'altro ci siamo ritrovati dopo tanti anni per scrivere questo libro sul mutualismo insieme con lui e con Marco Carcano, che essendo uno degli altri autori con cui abbiamo lavorato su questo problema è pronto ad affrontare la questione. Poi abbiamo con noi Ferruccio Cappelli, direttore della Casa della Cultura, che ringraziamo della presenza. Tra l'altro sarebbe tante cose da dire su Cappelli, perché sta, come dire, rinnovando e rianimando la Casa della Cultura, che come sapete è una grande tradizione storica qua a Milano nel portare avanti la cultura della sinistra. Aveva avuto un momento un po' di difficoltà, forse che è legata anche alla difficoltà generale, insomma, non, evidentemente non solamente della Casa della Cultura, ma di tutta l'area culturale, particolarmente della sinistra. Io credo che, a parte questi problemi, oggi sia anche un'occasione positiva, un'occasione in un certo senso fortunata, perché questo tema del mutualismo è un tema che sta emergendo, poco noto, non se ne parla molto, ma invece è una questione che sta crescendo più di fatto che non nel dibattito pubblico, nel dibattito politico. C'è il rischio che si facciano delle cose senza un'elaborazione culturale e politica adeguata, che è un fatto classico di questi tempi, insomma, dove mancano le prospettive a cui collegare le cose che si fanno, insomma. Il mutualismo è una cosa interessante, noi ne parleremo stamattina, per degli aspetti anche concreti, pratici, contrattuali, sociali, nelle realtà sociosanitarie, ma è qualche cosa di più, è diciamo una realtà più ambiziosa. A mio parere è un pezzo di un possibile pensiero sociale e politico nuovo su cui lavorare. Come sapete c'è una crisi profonda del pensiero politico-sociale, soprattutto in quella che è stata la sinistra. Non c'è più il Partito Comunista, le socialdemocrazie sono in difficoltà in tutta Europa, mancano prospettive. Nell'Europa si sente molto questa mancanza di una prospettiva generale diversa. E io ogni volta che sento che il Papa parla e tutti sono lì legati al Papa, io sono molto contento, però capisco anche il limite di questa cosa qua, che è l'unico riferimento anche per la politica, cioè per una cultura politica è diventato il Papa, perché non ci sa anche altro rivolgersi. Ma voi capite che poi evidentemente non è sufficiente. Quindi il mutualismo ha sia degli aspetti concreti, ne parliamo, ma anche questo legame con una prospettiva più ampia su cui ritorneremo. Il motivo, come dire, concreto, pratico, è legato soprattutto alla questione dei fondi integrativi sanitari. Voi sapete che in anni precedenti c'è stato tutto un grande lavoro sui fondi integrativi pensionistici, che sono stati realizzati, insomma, non perfettamente, non con tutto il successo che avrebbero dovuto avere, però ci sono robusti, avrebbero potuto probabilmente essere affrontati in un modo con qualche sistema migliore, ma questo lasciamolo lì. E l'idea di adesso è, dopo i fondi integrativi pensionistici, dar vita ai fondi integrativi sanitari. Questo è il motivo per cui il mutualismo è ritornato di moda, perché per realizzare questi fondi integrativi sanitari il metodo legislativo che è stato individuato è quello di modificare la legge sul mutuo soccorso delle società operaie di mutuo soccorso, che sono del 1886. Quindi è stata modificata questa legge che era lì ancora intatta dopo 100 anni, e l'hanno modificata in modo da privilegiare, anzi è diventata una legge quasi esclusivamente rivolta ai fondi integrativi sanitari, a cui poi si sono collegati gli interventi, diciamo, di carattere fiscale, no? Le agevolazioni fiscali per fare in modo che questi fondi potessero svilupparsi. Ma torniamo un momento indietro. Credo che un'idea di cosa sia stato meglio il mutualismo, perché il periodo d'oro del mutualismo è un periodo che risale nemmeno al secolo scorso, ma l'altro secolo ancora, dal 1848, cioè che è incominciato in Piemonte, fino al fino alla prima guerra mondiale, grosso modo, insomma. Il mutualismo è una cosa molto semplice, è un autoaiuto fra i lavoratori. Non esisteva lo Stato sociale, erano proibite le organizzazioni sindacali, le organizzazioni rivendicative, le organizzazioni di resistenza. Sono nate delle associazioni di mutuo aiuto. Molte di queste società esistono ancora perché hanno una tradizione storica, ma sono ridotte a un'attività, come dire, sociale minimale. Però allora invece non c'erano altre forme di intervento e ci si aiutava reciprocamente. Un lavoratore era ammalato, la cassa comune lo aiutava. Un lavoratore aveva un infortunio sul lavoro, una famiglia, non so, una donna rimaneva vedova perché il marito moriva per il lavoro, interveniva questa cassa aiutarla. Queste casse poi sono partite da questo, ma poi svolgevano tante altre attività sociali. Per esempio hanno sviluppato moltissimo l'attività educativa, culturale, di formazione dei lavoratori, anche attività economiche, dei piccoli prestiti, alcune volte sulle case. E poi si sono mantenute forme di solidarietà, di collegamento. Per dirvi, qualche anno fa io andavo in Val di Gesso e quando c'era un funerale apparivano i manifesti sui muri che diceva: la società operaia di mutuo soccorso invita i propri soci a partecipare all'esequie, perché si è mantenuta tutto un collegamento. La validità di queste forme associative era il fatto di partire dal basso, di essere forme partecipate, cioè ognuno era responsabile di queste, di questa iniziativa, di avere questa visione locale, comunitaria, cioè che interveniva un po' su tutti i problemi che le persone avevano. Questa esperienza molto interessante è praticamente a un certo momento conclusa o un po' messa da parte per due motivi importanti. Uno, perché gradualmente è intervenuto lo Stato sociale, si è affermato lo Stato sociale. Il mutualismo è una cosa molto bella, ma chiaramente le risorse erano limitate. Lo Stato sociale interviene con ben altre possibilità, quindi ha superato lo stadio del mutualismo. L'altro motivo è che man mano l'associazione dei lavoratori conquistava il diritto a esserci e a sviluppare le proprie rivendicazioni, mentre prima era proibito, man mano il sindacato ha affermato la propria presenza e quindi la rivendicazione è diventata molto importante. Mi spiace che non ci sia Zalinelli, perché è molto interessante quando si legge di quegli anni questo spostamento dalle società di mutuo soccorso alla società di rivendicativa. A volte era la società di mutuo soccorso che faceva l'uno all'altro, ma poi litigavano, dice no, è più importante la rivendicazione. Insomma, qui poi man mano evidentemente si sono differenziate. Quindi da una parte l'avvento dello Stato sociale, dall'altra parte l'avvento del sindacato come azione rivendicativa generale per la conquista di diritti sociali, contrattuali. Però proprio questi due grandi motivi che hanno, come dire, un po' scavalcato, superato, fatto mettere da parte il mutualismo, sono i due motivi che oggi riaprono la questione, cioè i problemi che oggi hanno lo Stato sociale da una parte e il sindacato dall'altra ripropongono il tema del mutualismo. Cioè le due grandi motivazioni che hanno da una parte, come dire, fatto accantonare il mutualismo sono anche le due grandi questioni che oggi invece ripropongono l'opportunità di ripensare anche lo strumento del mutualismo. Perché questo? Sullo Stato sociale, come è noto, incominciamo a conoscere dei limiti. Lo Stato sociale non può crescere indefinitivamente. Oggi ci sono dei problemi finanziari che scopriamo ogni anno, qualche taglietto in un modo o nell'altro, non possiamo pensare che lo Stato sociale cresca mentre stanno crescendo le esigenze delle persone. Allora probabilmente c'è un'esigenza di un'integrazione dello Stato sociale, anche di vedere in modo diverso lo Stato sociale. Lo Stato sociale ha altri problemi, come dire, la burocrazia, l'anonimato, quindi probabilmente avrebbe bisogno anche di altre forme di intervento. E poi esistono dei problemi sociali nuovi che non, come dire, che richiederebbero anche un intervento un po' più articolato. Sapete come è fatto lo Stato sociale? Uno ha diritto anonimamente, viene interventi più presenti, più elastici, più flessibili nella realtà sociale di oggi sono molto difficili per lo Stato sociale. Qui quindi si pone un problema, magari Marco, che di questi problemi ne sa molto più di me, può riprendere questa questione, ma si pone un problema di nuovo che sta ogni giorno crescendo. Pensate che in Italia l'80% della sanità è a carico dello Stato, ma il 20% è privato, e di questi 20% la stragrande maggioranza, l'82%, è come dicono lì con i termini inglesi, out of pocket, cioè bisogna tirarli fuori dalla tasca, perché la parte invece collettiva, organizzata, mutualistica è solo una parte minore, circa il 12%, quindi il 12% della parte privata, ma questa parte privata sta crescendo e quindi bisogna trovare altre forme di organizzazione. Quindi questo sistema mutualistico sta incominciando ad affermarsi, su questo Marco ha anche delle notizie della situazione, per esempio un po' tutte le grandi categorie oggi rivendicano sistemi mutualistici nei contratti, alcuni lo fanno da tempo e hanno delle buone situazioni, altri per esempio ho visto i metalmeccanici nel contratto scorso hanno rivendicato un sistema mutualistico, ma le cifre a disposizione sono minuscole, cioè sono proprio una cosa poco più che simbolica, insomma. Come invece sapete ci sono mutui aziendali, ho presente qua a Milano, non so, la AM, la ex AM, A2A, o le banche, la Banca Popolare o la Banca Intesa, che hanno fior fiori di mutuo, insomma. Quindi c'è una situazione molto differenziata. Soprattutto io penso, questo è il problema da affrontare, il sindacato si è occupato soprattutto della rivendicazione, cioè di chiedere il diritto ad avere dei fondi mutualistici che sono favoriti dal fatto che sono cifre esentate dalle tasse, quindi gli imprenditori oggi danno volentieri, concedono volentieri questi benefici invece di aumenti di premi di produzione, di premi salariali, meglio concedere dei benefici in fondi integrativi sanitari perché sono esentati dalle tasse. Però ci si occupa di avere questo diritto in fabbrica, in azienda, nei contratti, ma poi non ci si occupa di come organizzare questi benefici fuori, di come, perché lì è il vero mutualismo. Il mutualismo è associarsi per vedere di utilizzare, di organizzare meglio questi servizi sanitari a favore dei lavoratori e a favore dei cittadini. Questo lo accenno solo perché su questa materia, su come gestire questi diritti, questi finanziamenti che ci sono, sta avvenendo una gara concorrenziale notevole anche dai privati, dagli imprenditori. Cioè se il sindacato e il movimento dei lavoratori non si occupa di gestirli, se ne occupano altri. Ci sono società di assicurazioni che organizzano attività mutualistiche fittizie, cioè sono fittizie perché non sarebbe il loro compito, dietro c'è la compagnia di assicurazione privata, non è un'attività mutualistica, e altre volte vengono spesi ma senza un progetto organico, senza un progetto complessivo. In altri paesi il sistema mutualistico è molto più affermato, penso per esempio alla Francia o al Belgio, è molto più forte anche perché in parte gestiscono pezzi di sanità pubblica, quindi hanno sia la sanità integrativa sia un pezzo di sanità pubblica da gestire in forma delegata. Però questo ha permesso per esempio alla società mutualistica francese di essere molto forti e quindi di promuovere anche esperienze nuove, per esempio gestiscono loro dei centri per anziani molto avanzati, molto innovativi, perché hanno le risorse per farlo. Voi se avete presente qual è la nostra situazione delle case di riposo, lascio a voi pensare che cos'è e che cosa potrebbe essere. E quindi le società mutualistiche, il mutualismo di oggi non è il mutualismo del passato, non è quello dell'altro secolo, e non è nemmeno il mutualismo delle qualche mutua aziendale particolarmente favorita, cioè deve essere un mutualismo il più universale possibile e che promuove anche dei rapporti sociali diversi, e deve essere evidentemente un mutualismo robusto. Apro una parentesi, voi vi ricorderete tutta la questione della crisi degli anni passati, la crisi delle aziende automobilistiche, la Fiat che si è alleata o ha comprato la Chrysler, non so bene cosa è successo, ma insomma si è messo insieme alla Chrysler. Per salvare la Chrysler è intervenuto un fondo dei lavoratori della Chrysler che si chiama VEBA, è intervenuto con non so quanti miliardi di dollari. Questo fondo VEBA è un fondo mutualistico, è il fondo che gestisce la sanità e gestisce anche le attività di studio, le ferie dei lavoratori della Chrysler, ed è in mano ai lavoratori della Chrysler. Chiaramente la sanità americana già è diversa da quella italiana, ma voglio dire che il mutualismo ha delle possibilità notevoli. Chiudo la parentesi e vorrei ricordare che forme di mutualismo potrebbero andare oltre il problema sanitario. È vero che queste trasformazioni della legge portano solo in questa direzione, lo ricordo soprattutto per le esperienze sindacali che ci sono state in passato. Allora, qui a Milano qualche anno fa è nato il Welfare Ambrosiano, non so se qualcuno di voi lo conosce, che è un ente fatto dai sindacati, dal Comune di Milano più la Camera di Commercio, che fa degli interventi sociali, per esempio anticipa il problema delle casse integrazione ai lavoratori, fa prestiti e così via. I fondi che questo Welfare Ambrosiano usa sono i fondi che 40-50 anni fa abbiamo conquistato nella contrattazione aziendale, chiedendo nei contratti aziendali che l'1% fosse dedicato a servizi sociali collettivi. Siccome in provincia era stato usato, ma a Milano non era mai stato usato, sono rimasti lì milioni a disposizione per questa attività. Lo dico perché forme del genere potrebbero ritornare d'attualità, cioè dedicare una parte dei risultati non solo strettamente per i benefici aziendali per i lavoratori, ma anche delle forme di collettivazione. Per esempio, per le piccole aziende è difficile fare dei benefici per il singolo. Questi fondi avevano finanziato asili nido, avevano finanziato trasporti pubblici, tanto per fare un esempio. Quindi da una parte abbiamo questo problema sullo Stato sociale, problemi ne abbiamo anche sul versante del sindacato. Un problema fondamentale che, come sapete bene, lo sviluppo economico è molto più limitato del passato. Abbiamo avuto degli anni di crisi dove il reddito era addirittura sotto zero. L'anno scorso c'è stato un aumento del 0,6% e quest'anno si pensa che vada sull'1 qualcosa. Come vedete c'è poco spazio di rivendicazione, c'è poco spazio da rivendicare con gli aumenti con un aumento del reddito dell'1%, e c'è poco spazio da rivendicare come salario, come reddito, ma c'è poco da rivendicare anche a livello pubblico, perché è la stessa cosa, cioè se l'aumento del reddito dell'1% è l'1% per le fabbriche e l'1% anche per lo Stato, cioè non è che prendiamo meno dall'azienda e ci rivolgiamo allo Stato, perché questa è la situazione. Ora, l'attività principale del sindacato nel dopoguerra, per i 30 anni cosiddetti gloriosi, è stata la rivendicazione. La ricchezza cresceva il sindacato interveniva per ridistribuirla, ma se la ricchezza non cresce, che cosa fa il sindacato? Questo è il punto di domanda. Questo secondo me è la domanda fondamentale. Il mutualismo interviene qua, non è la risposta a questo, avessimo trovato la risposta a questo, però interviene qui, cioè interviene lì dove dobbiamo progettare un altro modo di intervento, perché con l'aumento dell'1% all'anno, ammettiamo, l'altro anno c'è stato il congresso dei cattolici francesi, le settimane sociali dei cattolici francesi, che ha fatto questo ragionamento. Proviamo a pensare che cosa succederà nel nostro paese, in quel caso era la Francia, se nei prossimi 10 anni l'aumento medio del reddito sarà l'1%. Proviamo a farlo anche per l'Italia, che cosa succederà se nei prossimi 10 anni l'aumento sarà dell'1%. Vuol dire tutto un discorso sulle pensioni, vuol dire tutto un discorso sugli interventi sulla povertà, vuol dire tutto un discorso sui contratti, vuol dire un discorso sui benefici della sanità, delle pensioni. Questo è il problema che abbiamo di fronte. Allora, io penso che su questo noi dobbiamo cominciare a pensare che non sarà il mercato che ci risolve tutti i problemi, come si vede, perché l'1% non difende nemmeno l'occupazione. Io quando facevo il sindacalista anni fa mi ricordo che dicevamo che per difendere l'occupazione, cioè mantenere quella che avevamo, bisognava aumentare del 2-3% all'anno. Con l'1% all'anno la disoccupazione non la garantiamo, per carità, ci sono i numeri sugli occupati, ma come sapete in questo numero degli occupati ci sono dentro i voucher, i cassi integrati, i part-time, c'è dentro di tutto, anche in Germania e anche in America, cioè se le statistiche fossero fatte in maniera più pura e più seria, chiaramente la disoccupazione aumenterebbe enormemente, però si mette dentro di tutto e in questa maniera si dice che abbiamo un certo numero di occupati. Ma l'occupazione non cresce e non crescerà con l'1%, e d'altra parte non possiamo appunto pensare che la risposta verrà dal pubblico, quindi ci vuole una nuova iniziativa. Il sindacato è meno rivendicativo e dovrà essere più costruttivo, propositivo, realizzare anche interventi diretti. La sanità integrativa vuol dire anche sviluppo di nuove attività, sviluppo anche di lavoro nella parte sociale, a mio parere in una certa direzione anche prospettive di sviluppo anche in settori più economici. Faccio due esempi, un esempio di una realtà esistente che secondo me è il caso migliore, che è l'esempio dell'alta comunità della Val di Fiemme, che qualcuno di voi conoscerà. L'alta comunità di Val di Fiemme è la proprietaria dei boschi e dei pascoli di 6 o 7 paesi della Val di Fiemme, da Cavalese in là. I proprietari non è il comune, non è la regione, non è lo Stato, sono le famiglie del posto, i focolari del posto. La regione ha fatto di tutto per impossessarsene, il comune ha fatto di tutto per impossessarsene, nonostante anche sotto il Regno d'Italia e anche nei regimi precedenti non sono mai riusciti. Diciamo che i cittadini sono i proprietari. E questo è un discorso molto importante, perché per esempio ci sono 2 o 3 comuni che sono proprietari dell'acqua del comune. Voi sapete che c'è stato il referendum, l'acqua bene pubblico. Sì, acqua bene pubblico, ma poi chi è che in mano? È il comune? È la regione? È lo Stato? Io credo che sarebbe molto più ideale e molto meglio se realizzassimo l'acqua come proprietà dei cittadini. I cittadini sono, capisco che è un po' più difficile a Milano, ma i cittadini sono i proprietari di questi beni comuni, di questi beni. Poi dopo non devono gestirla loro, cioè poi possono assegnare la gestione anche a delle società, a delle aziende, ma sono però loro che governano e che decidono che cosa fare, se va bene o non va bene. E queste cose potrebbero essere anche evidentemente allargate ad altre. Pensate poi delle iniziative che secondo me potrebbero essere realizzate a livello sociale, penso che ce ne stiamo anche un po' interessando. Pensate al problema degli anziani e degli anziani non autosufficienti, che sono un numero enorme in Lombardia, e c'è un intervento parziale dello Stato e della Regione che danno un contributo sanitario, ma poi il resto è a carico delle famiglie. Salvo che la famiglia sia in condizioni di tale povertà che allora interviene il comune, ma normalmente interviene la famiglia. Interviene la famiglia sulla spesa mensile per oggi è una spesa elevatissima, insomma, che molte famiglie spesso bisogna vendere l'appartamento, poi è a carico del figlio, che magari il figlio ha la sua famiglia, insomma una cosa molto molto onerosa e molto complessa. Io credo per esempio che su questo problema degli anziani non autosufficienti si potrebbe realizzare un grande sistema mutualistico regionale e poi evidentemente strutturato in maniera provinciale o locale, insomma, per non fare i grandi baracconi, insomma, però finanziariamente regionale, ma poi gestito localmente in modo tale da sviluppare anche il rapporto, la responsabilità su questi problemi, e quindi anche di vedere quali sono le forme possibili. Come vedete c'è un arco molto importante di cose possibili, ma tutto questo è anche, come dire, vorrei chiudere qua per dare la parola a Marco e a Ferruccio, è anche una prospettiva in cui si crea una nuova solidarietà, ma anche più che solidarietà la chiamerei socialità. Cioè guardate che il beneficio, la cosa positiva secondo me del mutualismo, che c'è la solidarietà, ma solidarietà fra uguali. Il problema di oggi è che abbiamo scisso l'attività sindacale, che è diventata un'attività contrattuale, organizzata, istituzionale, e poi c'è la solidarietà nei confronti di coloro che hanno bisogno. E lì è una solidarietà, non fra uguali, è fra chi può e chi invece chi ha bisogno. Io credo che questa divisione fra una solidarietà fra lavoratori che insomma più o meno se la cavano e la solidarietà verticale fra chi ne ha bisogno è una cosa che non va bene, cioè il sindacato diventa sempre una roba più istituzionale e la questione del bisogno diventa sempre di più una roba della Caritas. A mio parere con questo non cambieremo mai il mondo, non miglioreremo mai il paese, non ricostruiremo mai un'attività sociale vera. Io credo che dobbiamo trovare forme mutualistiche che comprendono tutti. La forma mutualistica universalistica non riguarda solo qualcuno che è beneficiato e gli altri fuori. Quando vi faccio un esempio sul problema degli anziani, secondo me riguarda tutti gli anziani, lavoratori e anche cittadini, quello che non ha i mezzi e quello che ha i mezzi. Dobbiamo fare delle forme universalistiche che assumono però anche una responsabilità da parte dei lavoratori e dei cittadini. Quindi come vedete è un impegno anche ricostruttivo, io credo. Tanto più oggi in cui si parla tanto della crisi dei corpi intermedi, e perché i corpi intermedi, come dire, erano organizzati come forme di rappresentanza, insomma c'era qualcuno che li rappresentava, ma adesso non c'è più bisogno di rappresentarli perché ognuno nel mondo di oggi si rappresenta da solo, e oggi c'è bisogno di un'altra forma di organizzazione, di un'autoresponsabilizzazione per costruire le cose nuove di cui abbiamo bisogno. Il mutualismo è l'inizio di questa strada, è una riflessione su questo. Io ho introdotto, dato un po' una panoramica dei problemi, direi adesso a Marco di approfondire alcune questioni, lo stato sociale, poi lui ha un po' di conoscenza di questa situazione, come è il punto di queste strutture, queste realtà.